per favore, al mattino, quando aprite la trasmissione, Manera, per favore, non piangere sempre. C'è sempre qualche cosa che ti va di traverso. Aiuto!
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Caro Leonardo, ho il rimedio per te. Oggi hai qualche problema? Buongiorno.
Grossi problemi.
Benissimo, ho il rimedio per te. Ti serve uno scillococcinum. Uno scillococcinum.
Perché dici? Sì, ho sentito la pubblicità,
ho detto non ti incuriosirà. Ho detto lo incuriosirà.
No, lo conosco
pubblicità.
Da anni quel prodotto, perché anni fa c'era una persona che me lo consigliava sempre.
Scillococcinum. Hai dillo
sì,
con
perché
me.
Lei lo usava spesso. Adesso non so perché non sta bene fisicamente.
No,
ma non c'entra, non
giovane?
Sono collegate. Non sono collegate le due cose,
ecco,
proprio non c'entra niente, adesso non vorrei, anzi. No, proprio una questione di altri.
Ah, va bene.
Altre questioni.
Vabbè, potrebbe facciamo.
Se no lo scillococcinum mi denuncia.
Facciamolo come tendiamogliela a quel satanasso di Andrew Spannaus. Andrew, buongiorno. Andrew? Andrew? Non c'è adesso.
Allora io
adesso lo
oggi
recupero.
Ho un grosso problema, vero. Nel senso che il computer, sai che ogni tanto fa quegli aggiornamenti automatici.
Sì, oh mamma mia, che stai lì un quarto d'ora. Sì.
No, non che sto lì un quarto d'ora. Mi ha cancellato, deve esserci un virus, qualcosa. Mi ha cancellato il 90% di tutti i file.
Ma dai.
Quindi io. Te lo giuro, tutte le cose che non sto scherzando, tutte le cose scritte, tutti i file di anni che io non avevo salvato.
A Danilo Fortunato.
Tutte le cose che io avevo salvato sono completamente sparite, è una parte della vita che se ne va e adesso non so come fare, anche perché tutti i personaggi, i monologhi, quasi tutto sparito. Adesso oggi andrò da qualche santone.
Ma portalo qua da Sandro Fortunati o Danilo Alicino.
Ma Sandro
Alicino.
Fortunato ha altro da fare, figurati,
sì,
se mettevi a guardare il computer. Già malvolentieri quello che dovrebbe fare per lavoro, figurati se poi.
Tendiamogliela quel satanasso di Andrew Spannaus. Andrew, buongiorno. Eccoci qua.
Good morning.
Dove sei? In una caverna.
Dopo due giorni ho potuto dormire e lavarmi, quindi sono appena uscito dalla doccia, come vedi.
Vabbè.
Sono in un hotel a Roma.
Benissimo. Beh, prova a ripetere con noi.
Gli ultimi programmi televisivi.
Prova a ripetere con noi. Oscillococcinum.
Ma perché vuoi fare questa grossa pubblicità?
No, vabbè,
perché vuoi fare
perché
questa
volevo
grossa
vedere
pubblicità?
Se era capace di pronunciarlo.
Ma tu sai che tipo di prodotto è? Sì. Lo conosci? No?
Omeopatico. Non
è
so,
una cosa omeopatica. Cioè,
senti un po', ma Leonardo, no, non sei tu che stai disturbandoci. Cosa sono? Delle molle, dei rumori? È Andrew, il disturbatore folle. Andrew Spannaus, fa un po' come Donald Trump, fa i dispetti. Dai, siamo qui con Pietro La Corte in regia, con la nostra redazione Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, e possiamo anche partire, vai!
Kamala, pazza, arriscamala!
Era un inno per la partita di ieri dell'Inter o non ho capito? Ovviamente oggi, ricordo, ci sarà la puntata fresca del podcast That's America, chissà di che cosa parleremo. Scusate un attimo, sono arrivati dei cioccolatini in redazione? Com'è possibile? Scusate, non so se sono un festeggiamento per il 47.
Cioccolatini?
Cioccolatini, sì, tanto tu sei lontano, Leonardo è lontano, quindi non usufruirai di questo. Vabbè. Ah, li hanno portati alla zanzara per la vittoria di Donald Trump. Saranno avvelenati. Saranno avvelenati come minimo, non lo so. Allora, dobbiamo un po' chiudere, se vogliamo, visto che Andrew ci ha fatto un percorso fino a oggi. Oggi viene intervistato anche dal Quotidiano Nazionale. Sai come lo definiscono, Leonardo? Politologo, il politologo Andrew Spanaro.
Si sa che i giornalisti sono i principali spacciatori di fake news, i giornali, quindi...
Ecco, no.
Non ironizzate sul mio ruolo, io sono tutto.
Tuttologo. Allora dai, facciamo sentire Kamala, come la chiama Leonardo Manera. Ha fatto il discorso, devo dire una faccia funerea, però sorrideva anche, non rideva a suo modo, ma ogni tanto sorrideva, però in generale aveva una faccia molto contrita.
The light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting.
Mannaggia, la luce della promessa americana brillerà per sempre fin tanto che riusciremo a combattere.
Che enfasi, che toni enfatici, esatto. Questi americani, mamma mia, dovreste vivere per un periodo a Roma, andate a Roma voi, vedete come tutti la prendono più in modo tranquillo.
Era più una frase da vittoria questa, Andrew, sarebbe risuonata come una grande frase enfatica da vittoria, ma nella sconfitta forse non suona un po' come...
Insomma, se lei dice che dobbiamo continuare a combattere, chiaro, in generale è stata insomma abbastanza tranquilla, ha detto cioè, è importantissimo il trasferimento pacifico del potere, la gente ha applaudito, non è che sono messi a dire bisogna ammazzare Trump, no, niente di questo tipo, ma lei che dice dobbiamo continuare a combattere, questo è un messaggio per dire un po' resistere,
fight, sei di Trump.
Mi hanno chiamato in molti per commentare le elezioni.
Praticamente la maratona Spannaus ha fatto.
Stavo pensando che per Andrew probabilmente il giorno delle elezioni elettorali, delle elezioni americane, è un po' come per i comici Capodanno, cioè il giorno in cui si guadagna di più.
Beh, in realtà no, devo dire che ho fatto tantissimo, guadagnare tanto non proprio, sai, le televisioni e le radio italiane sono un po'...
Non pagano niente.
Le televisioni sono un
braccino
po' cortini
corto,
col braccio, braccino. Un po' cortini col braccio.
Come si dice braccino corto in americano?
Braccino corto, you're cheap.
Ah, cheap.
Però non so se c'è tight fisted, si potrebbe dire, sì, tight fisted, cioè al pugno stretto.
Pugno stretto.
Che tieni, tieni il pugno in pugno i tuoi soldi.
Sì, sì. Allora, dai, dobbiamo capire oggi ho letto una Natalia Aspesi su Repubblica. Veramente arrabbiata in qualche modo con le donne, cioè a dire ma le donne ma hanno votato questo essere orribile, dice così Natalia Aspesi. Chi l'ha votato Trump, Andrew? Si può fare già una prima analisi?
Beh, intanto questo sono mesi che spieghiamo, cerchiamo di spiegare nel podcast anche un po' qui, che l'identity politics, insomma l'identità, non è tutto, cioè non puoi definire le persone in base solo all'etnia, o solo perché è donna, uno solo perché magari afroamericano, omosessuale, allora per forza vota in un certo modo. Quindi arrabbiarsi, insomma, è un po', lascia un po' il tempo che trova, nel senso che va bene come analisi, però bisogna capire le persone perché votano. Chi ha votato Trump? Sicuramente molti giovani, cioè la cifra importante, cioè le due categorie, se dobbiamo proprio fare categorie, perché tu sei un fautore dell'identity politics, pare, i giovani e gli ispanici, latinos, hanno aumentato il voto, forse ben oltre il 40%.
Capito, nonostante Leonardo la battuta del tuo collega su Porto Rico, spazzatura, i latinos, molti latinos.
Quello, insomma, in Pennsylvania... non sembra che abbia mobilitato tutte queste persone, però devo dire, sto seguendo attentamente i numeri totali, e devo fare, almeno vediamo, si sta ancora contando, si sta ancora contando, perché ci sono voti della California, voti per poste che possono arrivare fino a domani, per esempio in Virginia, fino a domani può arrivare la busta.
Sì.
E i numeri totali sono più bassi però di 4 anni fa, e quindi l'affluenza è minore di quello che si aspettava.
Sì.
E poi appunto dobbiamo vedere il numero finale, quindi spero proprio che superi ancora quella italiana, perché
io,
sennò
io
quante
invece,
volte l'ho detto in questi giorni, quante volte ho detto votiamo più di voi,
votiamo più
così,
di
è
noi,
un disastro.
Allora vorrei chiedere sia a Leonardo che a te un'interpretazione, l'interpretazione dell'artista e l'interpretazione del politologo, cioè questa foto di Elon Musk con l'intelligenza artificiale che tiene in mano un lavello ed è fotografato con l'intelligenza artificiale dentro lo studio Vale nella Casa Bianca. Let that sink in, cioè mettiamo sto lavello qui, cosa significa?
Sink in, sink in, allora ci sono due
sink
significati.
È lavello,
qua.
Però
sink e lavello, ok, sono due significati. To sink in vuol dire che penetrare, essere recepito, essere recepito, quindi insomma fate
accettatemi,
cioè, dovete accettare quanto è successo, dovete accettare in profondità.
Ho capito, ma il lavello nello studio, perché è entrato con un lavello, cioè è entrato, cioè il fotomontaggio.
Io credo che Musk, dopo anni e anni di lavori legati alla tecnologia, voglia diventare idraulico, vuole fare una cosa più concreta. E quindi ha detto il nuovo corso americano dovrà sostenere anche il lavoro tradizionale. Penso che sia un'inversione di rotta di Elon Musk.
Dovete sapere cos'è il kitchen sink, perché c'è il sink, quando si dice ha preso tutto, perfino il lavello di cucina, è un modo di dire, even the kitchen sink, cioè si prende proprio tutto. No, ok, quindi
capito,
io dico hai preso proprio tutto fino all'ultima, e quindi per dire che Trump ha preso proprio tutto,
cioè si è preso anche il lavello, si è preso anche il lavello e si porta il lavello,
pure il kitchen sink.
Ecco sì. Questo vuol dire.
È difficile, insomma, per il mondo capire questi detti che non c'entrano niente con la vostra lingua.
Sì. Vabbè, quindi Elon Musk, sai che molti temono che sarà il vero, ci sarà un presidente ombra che è Elon Musk, e o meglio, adesso la semplifico, e un presidente futuro che è J.D. Vance, che è il vicepresidente, che studia già per il futuro, nel senso che qualcuno dice ma sì, Trump voleva questa rivincita, nota l'assist che ti do, questa rivincita è arrivato lì, ma in fondo già 78 anni il grosso l'ha fatto, cioè ha dimostrato che poteva ritornare, arrivare, si è ripreso la Casa Bianca. Ma adesso, come dire, avanti gli altri.
È il presidente più vecchio mai eletto. Questo è un dato. Biden era più giovane quando è stato eletto, ha 78 anni. Vediamo, io non mi spingerei così per dire che gli altri decideranno. Anzi, quello che abbiamo visto spesso in passato con Trump è che amico di qualcuno, poi appena fa quella persona fa qualcosa, lo fa un po' irritare, allora si arrabbia, no? Non escluderei un qualche scontro con Musk a qualche punto, però Musk sicuramente sarà capace di gestire quello che gli interessa come potere e influenza. Però
d'altro, Leonardo, sai cosa gira anche la nostra redazione, me lo dice, c'è un meme con la faccia
un meme
di Joe Biden tutto contento così, ho vinto. Vabbè, questo in Italia.
Grazie.
Joe Biden, come te lo vedi tu, Leonardo, Joe Biden nei prossimi mesi?
Fondamentalmente me lo vedo, secondo me passerà gli ultimi mesi in pigiama lì alla Casa Bianca.
Addirittura, cioè fino a gennaio
con Kamala che lo accudisce ma un po' seccata, dice guarda che palle, devo stare qui con questo. Sì, così
passerà così. Ma adesso cosa succede, caro Andrew, cioè c'è un passaggio di consegne formale, sai che noi abbiamo i presidenti del consiglio, si passano la campanella, suonano la campanella, però fino a gennaio in carica c'è Joe Biden e Kamala Harris, vicepresidente.
E voi fate presto, noi invece siamo un po' più lenti su questa cosa. Cosa succede? Allora, intanto continua a contare. I voti, devono completare il conteggio, come dicevo prima, ci vuole un po', c'è chi lo farà una seconda volta per verificare che è tutto a posto. Poi l'11 dicembre gli stati mandano i certificati del voto, no?
Sì.
E quindi mandano, e poi si riuniscono, anzi li preparano, li formalizzano. Poi il 17 dicembre si riuniscono i grandi elettori, i famosi grandi elettori, che sono delle persone appunto in carne e ossa, si riuniscono nei loro stati per votare formalmente i loro voti.
Sì, ma in questi mesi, chi decide?
In questi mesi c'è una squadra di transizione, ma è chiaro che il presidente e il vicepresidente sono ancora in carica, decidono le cose, cercano di fare solo ordinaria amministrazione, di non fare cose troppo forti, però è anche un periodo in realtà importante, perché è un periodo lame duck, anatra zoppa, dove senso, hai ancora il congresso vecchio, hai ancora i tuoi poteri, e quindi probabilmente Biden emetterà un po' di decreti esecutivi, ordini esecutivi su cose che voleva fare lui, che Trump naturalmente cancellerà appena arriva, e poi il congresso di oggi, no, deciderà,
sì,
deciderà come, cioè di magari i soldi per i fondi per il governo, perché a questo punto chi sta lì non deve più temere il voto. Quindi possono votare delle cose al congresso che non sono oggetto poi di rabbia pubblica, perché la gente ha già votato.
Sì, sì.
Quindi è una, sì, questa sessione del congresso diventa molto importante, in realtà. Spesso varano un sacco di cose alla fine, prima della fine dell'anno, perché c'è meno attenzione da parte del pubblico.
Allora, in tutto mi fanno notare giustamente che anche Elon Musk era entrato con un lavello quando ha comprato Twitter, che adesso è X. È entrato con gli uffici con lavello, sempre con l'idea, mi sono preso tutto, no? Visto che ci hai raccontato questo detto, cioè mi sono preso anche il lavello della cucina. Qualcuno dice si è comprato la Casa Bianca, così, no? Questo è un po' l'immagine. Come mi sono comprato Twitter e dentro mi porto via tutto, mi sono portato via tutto, tra virgolette mi compro anche la Casa Bianca.
Beh, diciamo che ha messo tanti soldi, ha messo la faccia, tanto. Io non penso che sia stato Elon Musk a far vincere Trump, ma sicuramente se bisogna identificarlo con...
Sicuramente ha inciso più lui di tutte le varie star che hanno cercato di aiutare Kamala.
Sì, gli in-influencer, titola qualche giornale, su Taylor Swift.
Beh, ricordiamo che anche dal lato di Trump, anche lui, Trump prendeva i cantanti e le star, non è che lo facevano solo i democratici, solo che più andavano dai democratici.
Sì.
Quindi insomma, se Taylor Swift avesse fatto campagna aperta, non è che tutti direbbero: ah no, Taylor Swift è una woke. Insomma, direbbero: ah, Taylor Swift è piena di soldi e di follower. Quindi,
e comunque, caro Andrew, facciamo così: noi ti ritroviamo qui lunedì. Vieni a trovarci lunedì, ma soprattutto la puntata del podcast That's America. Prima di lasciarti, però, abbiamo un messaggio dell'ascoltatore per te. Vai.
Milan Manera, Spannaus, vas tradito che Barisone ieri sera.
Abbiamo capito, ci ha tradito con Barisone, era ospite di Focus Economia, allora non è che abbiamo l'esclusiva, cioè traditore, traitor.
E abbiamo parlato di una cosa molto brevemente, accennato a una cosa che poi sarà nel podcast That's America, la crisi del maschio. La crisi del maschio, che è un tema.
Come sono gli americani, cioè gira e rigira, vanno sempre verso il potere. Cioè quello a cui tendono, anche la radio, no? Entrano, tu sei il cavallo di Troia di Andrew per Radio 24, che poi tende al potere, quindi a Barisone. È così, è una cosa, in questo piccolo episodio triste possiamo svelare tutta la caratteristica del popolo americano.
E tra l'altro qualcuno scrive che...
è interessato solo al potere, alla conquista e al colonialismo.
Sì. E qualcuno ci ha scritto che Trump è il cavallo di Troia di Elon Musk. E quindi capisce, è sempre è la storia del cavallo di Troia, che è la più moderna.
Musk, bisogna dire che la politica politica, c'è un aspetto sostanziale, un po' per chiudere su questa cosa di Musk, poi se ne parleremo chiaramente, che Musk già sta facendo, orientando Trump in una direzione un po' diversa, cioè di taglio della spesa pubblica, che non è una cosa di cui ha parlato Trump in passato. E quindi lo sta un po' spingendo in una nuova direzione.
Vedremo, questo lo affronteremo anche nel podcast. Va bene, Andrew Spanaus, vai, grazie, ci troviamo lunedì, riposati, hai avuto la tua maratona Spanaus. Caro Leonardo, noi adesso inizieremo a parlare prettamente di questioni italiane, dopo la pubblicità parleremo di queste violenze, con un accoltellamento addirittura nei confronti di un controllore di treno, ma non è l'unico episodio, poi parleremo di migranti, gli 8 migranti verso l'Albania, avremo con noi Cuno Tarfus nella seconda ora, insomma tanti altri temi, vai, state con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Frignate, comunisti, siete spassosi, frignate, frignate.
Il cretino purtroppo fa la sua comparsa da ogni parte.
Esistono i backup, spendili questi 30 euro per un disco esterno.
Ma lo so, ma ce l'ho il disco esterno. È pigrizia. Non ho voglia di farlo. È pigrizia. Mamma mia. È vero che c'è sempre qualcuno che vuole insegnarti la vita,
ma
ragazzi.
Ma come no? Certo, ma benvenuto nel mondo degli ascoltatori. Pensa invece che io sono un fautore del blocco.
Ne ho due di hard disk. È pigrizia mia, siccome io sono uno pigro che non ha voglia di fare niente, allora non lo faccio per pigrizia.
Non fai bene.
Esatto.
Per esempio, io sono un fautore del blocco ormai sui social, cioè non ho, perché i social, i Facebook, Twitter, sono come casa mia. Tu in casa tua accoglieresti uno che ti mette i piedi sul divano o ti piscia sul pavimento? No.
Beh, succede di solito.
Sì, però cosa fai? Quantomeno gli dici.
Entra a casa mia, prima cosa piscia sul pavimento.
Sappiatelo, ospiti di Leonardo Manera, potete farlo. No, e quindi sono un fautore del blocco. Per esempio, tutti quelli che in maniera, come ha detto Mughini, come ha risposto Mughini, che dicono rosica, frigna, il Malox, c'è questa cosa, prenditi il Malox, ma cosa volete che mi interessi? Cioè, voglio dire, noi siamo giornalisti e...
Dottor Milan.
Sì.
Brutto comunistaccio.
Analizziamo la situazione e punto, e questo è rosica, frigna, frignate, frigna, ma chi frigna? Ma frigna tu, caro ascoltatore, se succede qualcosa a casa tua che ti fa frignare, frigna, ma che vuoi da noi? Ecco, non ti blocco perché, vedi, siamo democratici, i messaggi li mandiamo in onda, ma se iscrivi sui social ti blocco immediatamente, per esempio. Se mi scrivi una cosa del genere, perché a casa mia non voglio uno, contrariamente a quello che succede a casa di Manera.
Io subito all'ingresso ho messo un vasino, perché ho detto, se la devi fare almeno falla nel vasino, non proprio per terra.
Va bene, parliamo di questioni italiane. Avete visto tutti quello che è successo al... Cosa c'hai da ridere?
Niente.
No, esatto. Al capotreno della stazione Genova Rivarolo, che è stato accoltellato semplicemente per aver fatto il suo lavoro, cioè aver chiesto a una coppia di giovani di mostrare il biglietto. Questi hanno detto, testimonianza del erano un ragazzo e una ragazza, lei ha subito iniziato a dire non paghiamo, ha iniziato a sputare. Il ragazzo poi addirittura è passato di via di fatto tirando fuori un coltello, accoltellandolo in situazioni gravi, fuori dal pericolo di vita, lo sapete, pericolo di morte, vuole tornare a lavorare, ma certo non è un caso isolato, come ci può testimoniare Ottavio Fasano, che è capotreno di Trenitalia TPR Bologna. TPR è l'acronimo del trasporto passeggeri dell'Emilia Romagna. Buongiorno, buongiorno Fasano, e grazie di essere qui.
Buongiorno, salve. Buongiorno.
Allora, è un paese abbastanza incredibile, ma lavorare sui treni, probabilmente più i treni regionali, i treni locali, è diventato davvero un pericolo quotidiano.
Purtroppo sì, perché ormai tutti i giorni andiamo al lavoro con una tensione sempre maggiore per portare la pelle a casa, sana e salva, perché viviamo costantemente delle situazioni che sono sempre borderline e che possono sfociare da un momento all'altro in una ipotetica aggressione. Solo per il semplice fatto di chiedere un biglietto, cosa che dovrebbe essere la normalità in un paese civile. Purtroppo c'è anche il discorso che queste persone, la maggior parte, si sentono, hanno un delirio di onnipotenza, si sentono impunibili, quindi questo fa sì che è una discussione continua. Va bene.
Per esempio, ieri ho ricevuto un messaggio di un ascoltatore che dice: in Francia i controlli nel fare i controlli sono in tre. In genere, magari non su tutti i treni, ovviamente, però molto spesso sono in tre, cioè prendono la questione della sicurezza molto seriamente, perché uno, se si presentano tre persone, forse è un po' più complicato, diciamo, aggredirle.
In tre su ogni treno.
Quello sicuramente, il maggior numero di persone può essere un deterrente non da poco, ma sta di fatto che comunque qui in Italia, non so se il sistema giudiziario che lo permette, queste persone arrivano, la maggior parte, in questo paese, pensando di poter fare la qualunque.
Sì. Le dice questo paese perché, rispondo anche all'ascoltatore che dice: ti fa schifo dire la nazionalità. Era un egiziano e una italiana, o egiziana di seconda generazione, insomma, comunque italiana di passaporto. Ha sentito parlare di DASPO? Si parla sempre così, il DASPO per i violenti, ma la violenza prima poi accade e poi dopo il DASPO arriva dopo. Qual è la situazione classica? Gente che non vuole pagare il biglietto, no? E che pensa di non doverlo pagare, immagino.
Sì, ma scusa, sì, se anche ci fossero più persone che stanno attente alla sicurezza, poi se ci fossero dei violenti, cosa si fa? Si ingaggia una lotta contro queste persone? La vedo comunque improbabile.
Quello sì, però magari uno di fronte a tre persone, come dire, non si sente in grado di aggredire, non lo so, Certo che non
diciamo che il fattore deterrente delle tre persone non è roba da poco, perché spesso ci troviamo a viaggiare con i colleghi di protezione aziendale che ci soppostano appunto nella fase di controlleria, e la gente è molto più tranquilla, perché ovviamente oltre a discutere con il capotreno c'è da discutere anche con gli altri colleghi, e quindi è sempre meno propensa ad avere una discussione. Il discorso è questo, bisognerebbe un attimo far sì che ad ogni situazione del genere venisse appunto segnalato, e pure in fase di rinnovo di un permesso di soggiorno la cosa influisca non poco, perché spesso mi trovo a questionare con gente che va a lavorare, gente che ha le scarpe antinfortunistiche ai piedi, quindi gente che va a fare anche dei duri lavori e percepiscono uno stipendio, però questi sono propensi a viaggiare tutti i giorni senza biglietto, tentando la fortuna, anziché farsi un abbonamento che costerebbe anche meno, perché sì, ovviamente più si viaggia e meno si paga. Però sono persone che sono propense proprio in quel modo.
Esatto, cioè non credo che sia un discorso che attecchisce di fronte a una persona che sale su un treno, pretende di non pagare il biglietto e addirittura di fronte a una contestazione accoltella. Cioè il tema dell'abbonamento credo che sia proprio un discorso un po' lontano. Io ho letto su alcune cronache che questo capotreno, che forse aveva già subito delle aggressioni in passato, aveva con sé un piccolo manganello telescopico. Ma questa cosa secondo lei perché viene sottolineata in alcune cronache? Cioè quasi come a dire l'avrebbe mostrato, cioè come dire,
non credo, io sinceramente non ho letto la notizia, credo
sui giornali c'è, diciamo, viene riportata da vari cronisti,
è stata riscontrata questa cosa del manganello, ma non credo che questa cosa, il telescopico alla fine è un oggettino di pochi centimetri, se l'avessi tenuto pure appeso così non penso che ha brandito questo manganello il capotreno, perché poi comunque i nostri treni sono tutti quanti forniti di telecamere e avere un comportamento del genere avrebbe di più messo in cattiva luce il capotreno,
sì,
andando contro ogni regolamento, quindi sì, penso che la cosa non sia dovuta ad una situazione in ambito di servizio,
sì, sì,
ma non lo poteva tenere per conto suo.
C'è da dire effettivamente su questo, Leonardo, non sono tanto d'accordo con te. Vedi, ci scrive anche un'ascoltatrice: a Milano i controllori nella metropolitana spesso sono in tre, sai, di fronte a uno ci sono tre persone, forse uno che ha l'intenzione di aggredire si sente un po' più
in caso di problemi seri ci si metterebbe davvero a lottare, ecco, diciamo,
lottare,
così.
Cioè,
non lo so,
se uno ti aggredisce, quantomeno ti cerchi di fermarlo, di mobilizzarlo. Sì, cioè, sì, cosa sì, fai? Sì. Se no, cioè, altrimenti. Ma questo anche se avviene in strada, se uno ti aggredisce per strada. Comunque, noi dobbiamo ringraziare Ottavio Fasano, grazie, capotreno di Trenitalia TPR Bologna.
La tua è anche un'esperienza personale, poi è vero, scusa, avevo dimenticato.
Cosa stai millantando?
No, adesso non so se tu vuoi rivangare quell'episodio.
Ma quale episodio? Cosa, vediamo, ficcati in un grande guaio. Cosa vorresti dire?
Mi ricordo quella volta che eravamo in metropolitana, stavi tornando.
Una volta tu hai tentato di rubarmi, di farmi un'aggressione e rubarmi il portafogli. Questo lo ricordi? Sulla banchina.
Vabbè, insomma, hai avuto da ridire con un controllore, stavi venendo le mani con lui, poi hai visto che erano in tre e hai desistito.
Ma non è vero, ma cosa dici? Ma è tutto falso.
Ma può capitare a tutti un momento così, di un po' di rabbia.
Ma come dice Cruciani, ti denunzio, ma subito.
Ricordo che gli hai detto, anche con tono aggressivo, adesso ti do una manica di botte, hai detto al controllore.
Guarda, questa tua risata ridicola fa capire a tutti quanti.
Anzi, gli hai detto: io sono un giornalista, ti do una manica di botte. E solo che hai visto che in fondo stavano arrivando altri due che hanno cominciato appunto a rimboccarsi le maniche.
Cioè a tirar sulla le maniche della camicia così.
E allora tu gli hai fatto un gesto così, solo con l'indice, muovendo l'indice, e dopo te ne sei andato una coda tra le gambe.
Ma vai al traffico, va.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan.
Buongiorno signor Milano. Milan, ricordati che senza gli ascoltatori saresti da qualche parte a lavorare, non a fare quello che stai facendo, certo, certo. A lavorare ecco. Sul serio.
Ma infatti è arrivato l'altro fenomeno. Ma io allora prima il fenomeno. Torna, caro Milan, a fare gli aperitivi in Brera, che la città non fa per te. Ripeto per la milionesima volta questo distrattone, che io abito in Viale Monza a 100 metri da Via Padova, che non è una zona molto tranquilla di Milano, certamente meno di Brera. Sicuramente l'ascoltatore Diego mi scriverà questo da una villetta paesino, tutto tranquillo, fiorito, viali alberati.
Sei proprio dietro Nolo, che è una delle zone tipiche degli aperitivi di Milano.
Sì, sono il quartiere Nolo, questa fantomatica.
Basta che ti affacci al balcone
truffa.
E senti l'odore di spritz.
Questa quindi. Fantomatica truffa in un nome, Nolo, per far aumentare i prezzi delle case.
Se metti il bicchiere vuoto fuori dalla finestra, puoi prendere un po' di spritz dei bicchieri dagli altri.
O anche una coltellata a volte, perché insomma. Capita, è capitato anche proprio a 10 metri da casa mia. Quindi non ce l'ho con gli ascoltatori, che sono sacri e santi. Ricordate sempre che io ce l'ho con la stupidità. Ecco, questo sì. Che a volte è, se ci permettete, anche in una minoranza esigua di ascoltatori. Minoranzissima. Però, caro Leonardo... È il momento del monologo. Allora intanto ci devi dire cos'è sto rumore di sottofondo. C'è Pietro La Corte che vorrebbe venire con un manganello forte, lungo, allora, nodoso.
Te l'ho detto, c'è qualche problema al computer che mi ha fatto l'aggiornamento automatico, ma secondo me si è preso un virus.
C'è? Stai un attimo in silenzio che mandiamo in onda sentite. Cos'hai sotto carica? Il ferro da stiro?
Adesso non c'è niente, scusa, non sento rumore.
No, come? Come non senti rumore? Tutti gli ascoltatori.
Senti,
rimanda in onda un attimo il rumore. Silenzio, eh. È sparito.
Hai fatto. Quindi le vostre sono delle fake news.
Ho visto che ha fatto una mossa con la mano. Ha tolto qualcosa.
Non è vero.
Hai fatto una mossa con la mano.
No.
Hai tolto un alimentatore?
Non l'ho tolto, ma figurati se io ho questi mezzucci per... Siete voi
rumore.
Che diffondete.
Senti?
No, il problema è che è la massa. Quando tengo.
La massa.
Sì, è la massa. Quando tengo il dito sull'alimentatore, la massa non si sente più il rumore.
Metti il dito.
Ma non posso stare due ore col dito.
Prova! Metti il dito.
Ma. Adesso ho il dito, non c'è rumore.
Si fulmina in diretta.
Se tengo il dito sull'alimentazione non si sente più. Ma non posso star due ore col dito.
C'è una radio
poi...
che va in onda perché uno tiene un dito. È meraviglioso
appunto.
Questo. Vabbè.
E quindi non posso stare così.
Senti,
dovreste
però,
voi di Radio 24 e la Confindustria darmi un computer nuovo e soprattutto trovare modo di ridarmi un dito nuovo,
un dito umano.
Un sesto dito che posso utilizzare per non fare la massa.
Poi possiamo chiedere alla voce se può dotare di un dito umano? Perché
chiedi a Sandro Fortunato o Danilo Alicino se hanno un dito da darmi.
Claudia mi scrive. Aspetta. Claudia mi scrive: per lei il 90% degli ascoltatori è stupido. No, io ho detto che è un'esiguissima minoranza. Perché Claudia deve dire il contrario di quello che ho detto? Una esiguissima minoranza. Io leggo alcuni messaggi di alcuni che mi colpiscono per stupidità, ma ne arrivano centinaia e migliaia di messaggi intelligenti.
Migliaia, ne arrivano 10 al giorno, o meno. 5 sono di insulti e 5 sono di apprezzamenti. Direi
forse
metà.
Scrive Lorena: il cervello di Manera che si sta resettando. Hai fatto un control alt cancia al tuo cervello e c'è questo rumore di sottofondo.
Comunque adesso non si sente più, ma è passato il tempo del monologo perché sono già le 9:54.
Certo, ma perché lo farai alle 10:05 nella
sì,
ripresa.
E devo dire, siccome mi ha cancellato quasi tutto, è un pezzo che ho già fatto, ma
come?
Aspetta,
perché fai un riciclo?
Ma con una musica nuova che secondo me lo rende bello, a me piace con la musica. Nuova.
Comunque è una massa elettrica che deve essere messa a terra, un filo elettrico, dice un ascoltatore.
Io lo so anch'io, grazie, lo so.
Ma che filo è? Cioè cosa c'hai? I fili penduli in casa? Non ho capito.
La massa, e va messa a terra la massa. ma non c'è modo di metterla a terra. Se lui viene qui a casa mia dopo aver fatto pipì sul pavimento mi vuole risolvere il problema, io sono disponibile.
Però attenzione, perché la pipì potrebbe portare e condurre elettricità. Attenzione. Vabbè, dai, andiamo al giornale radio, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Parleremo della questione migranti con il magistrato in pensione Cuno Tarfus. Parleremo anche di Perugia, avremo con noi la sindaca di Perugia per questa serie televisiva che verrà prodotta da una casa produttrice di Amanda Knox, che sta facendo discutere, perché sapete cosa è successo a Perugia, il delitto di Meredith Kercher, anche se Amanda Knox fa sapere, no, ma non è una serie su quella vicenda, è una serie che coinvolge anche Perugia, perché Perugia è parte della vita di Amanda Knox. Vabbè, vedremo la sindaca per capire se ci sono polemiche. Tra poco.
Voglio subito ringraziare
Uno, Nessuno, 100.000
per la democrazia e per la libertà.
Cos'è un copione comico?
Vergone di Milan.
Città non è più mia, ancora è cyber. Vedo più mutazioni di un disegnatore Marvel. Temo il contagio nella mano, un contatore Geiger. Trattengo il fiato, tiratore sniper. Prendi il rap, cambia forma e non lo prendi mai. Potere all'alta moda quando prendi il mic. L'opposto di quando ne fui rapito a 13 anni e mi parlava da una fogna come Pennywise. Per questi ragazzi non ci sarà scampo. Giocano alla mafia, mamma vado in strada a sparo. A 30 anni da capaci vedi sarà strano, ma il modello è diventato Gianni Savastano. La mia vita privata è troppo preziosa. Vedo gente invidiata, non so per cosa, ma so che più si sputtana su qualche social, più pare che goda di un'enorme stima. Non parlo al mondo come prima, ma parlo a vuoto come Pripyat, nell'indolenza collettiva che mi avvelena come Pripyat. Non parlo al mondo come prima, ma parlo a vuoto come Pripyat, la giostra è ferma come Pripyat. Falle una foto come Pripyat.
Ma vi pare di perdere 5 minuti con questa storia dell'alimentatore di maniera?
È arrivato il cambiamento, caro Yusuf Katte, i miei parenti.
Leonardo, che io spigoloso, sono solo consigli, non è che ti vogliono insegnare la vita. Sono consigli, accettali tranquillamente.
Non mi lodare perché resto schivo, anni che difendo chi.
Ma lui odia gli ascoltatori.
Dentro questo scrigno, vomito fuoco, ma sono il draghetto Spiro. Come va? Va tutto fuori posto, come dentro il mio salotto dopo una partita a tennis. Mi godo il nuovo mondo che mi sveglierà dal sogno come Luther King a Memphis. Uno Nessuno 100.000.
L'intelligenza artificiale.
Uno Nessuno 100.000.
L'intelligenza artificiale.
Uno Nessuno 100.000. Uno Nessuno 100.000.
Comunque ragazzi, che onore e caparezza che dedica una canzone.
Uno Nessuno 100.000.
Che bello, che bello.
Ian, comunistaccio, amico mio, sto frignando perché mia moglie ha rotto l'aspirapolvere e mi tocca ricomperargliela. E quanto costa?
Questi sono i motivi per cui si frigna, no? Se vince Trump o Kamala Harris. Va bene, all'alba della seconda ora di Uno Nessuno 100.000, grazie a Caparezza, davvero, che onore avere un artista di questo genere che dedica una canzone alla nostra trasmissione. Leonardo, è il momento del tuo monologo che hai già detto essere un riciclone, quindi...
Sì, però ho cambiato la musica di sottofondo, inviterei anzi frega, Pietro scorso. La Corte, ma non è...
Cioè abbiamo una nuova sigla per
no, inviterei una musica ad hoc per questo pezzo, inviterei anche Pietro La Corte a farlo sentire un po' più alto del solito, perché secondo me ci sta sotto questo monologo.
Sì, va bene.
No non sapeva esattamente dove sarebbe andato, anzi dove lo avrebbero mandato, però era pronto a qualunque cosa. In fondo erano anni che aspettava e tutto sommato fare un po' di azione non gli dispiaceva. Non sapeva nemmeno capire da chi era manovrato, sapeva solo che erano uomini. Era convinto però che gli uomini fossero molto più intelligenti di lui e quindi si fidava di dove l'avrebbero mandato. E sapeva anche qual era il suo compito, la sua missione. Pensava comunque di stare dalla parte giusta, perché così gli avevano detto. Ed era appunto del suo compito che parlava coi compagni, insieme a tutti gli altri. Qualche volta con i suoi compagni gli capitava di interrogarsi sulla sua, sulla loro vera funzione. Qualcuno di loro a volte aveva anche una crisi di coscienza, cercava di cambiare lavoro, ma non ce la faceva. Quando sei progettato per fare una cosa è poi difficile riuscire a cambiare. Sei destinato a quello e ormai sei a un punto in cui non puoi più tirarti indietro. C'è un punto di non ritorno e lui quel punto di non ritorno probabilmente lo aveva superato. Così lo avevano portato nella posizione giusta, quella in cui avrebbe dovuto cominciare a lavorare, dalla quale tornare indietro non sarebbe stato più possibile. E poi di colpo si era trovato in aria. Aveva avuto per un attimo una sensazione quasi di leggerezza, a prescindere da quello che devi fare, anche se non è il migliore dei lavori possibili. Quando ti senti libero nell'aria, per un attimo non pensi ad altro se non a goderti il momento, libero e leggero nell'aria. Poi però, superato quell'attimo di ebbrezza, aveva cominciato a riflettere, lui che in fondo non aveva mai pensato. In quei pochi attimi si era ritrovato la testa piena di pensieri. Cosa ci faccio qui? Perché hanno utilizzato proprio me? Soprattutto dove sto andando? E poi di colpo si era ritrovato pronto a esplodere. Quel missile stava andando in un luogo in cui lui non avrebbe mai immaginato di trovarsi, ma ormai era tardi per tirarsi indietro. Stava andando a schiantarsi in un luogo dove c'erano anche civili, bambini, persone che il missile avrebbe potuto colpire e ammazzare. Persone che con la guerra non c'entravano niente, se non per il motivo che si trovavano lì. Gli era capitata la mala sorte di nascere e vivere in un territorio dove altri avevano deciso di far la guerra. Il missile si dirigeva col suo carico di morte verso l'obiettivo e non riusciva più a cambiare destinazione ed esplodeva. E così quell'attimo di ebbrezza per il volo si era trasformato in rabbia, delusione, terrore. Perché sto finendo qui? Chi sto andando ad ammazzare? Ma non c'era risposta, se non quelle della guerra che tutti quelli di potere dicono di non volere, ma che poi ogni tanto da qualche parte del mondo capita. Capita quasi sempre nelle stesse parti del mondo. E quando c'è guerra si finisce per parlare sempre meno di pace, almeno fino a quando i danni non sono diventati troppo gravi, sono uccise troppe persone. Poi si dice mai più e poi si ricomincia ancora sempre con le armi. E così alla fine il missile esplodeva, ammazzando persone in carne e ossa, mutilandole, massacrando le loro vite, senza creare pace ma creando rabbia per altri decenni, secoli. Quel missile aveva terminato il suo volo e quella sensazione di libertà che per un attimo il missile aveva avuto era diventata morte e distruzione, decisa da altri. Da quelli che utilizzano il potere per farne morte a danno di chi spesso non c'entra niente e vorrebbe solo vivere decentemente. Mentre quelli che decidono, non riescono a trovare una strada che sia migliore e diversa dalla strada del dolore.
Allora, siccome è talmente bello, ti risparmiamo la sigla del riciclone. Io non lo ricordavo, peraltro. Forse è la musica che ha creato. Bravo.
Grazie, esatto. Signor Manera.
Grazie. Esatto. Prego.
A volte la musica, adesso potrei fare così, ogni monologo lo rifaccio. No, ma non posso più rifare perché non ho più i file, mi ha cancellato tutto.
Sai, oggi devo vedere se... Questa è l'unica gioia che provo per questa giornata. Così almeno sei obbligato a rivedere il parco monologhi.
Sì, ma tutto è come se ne andasse una parte della vita, questo è un problema. Adesso vedrò se qualcuno riesce a farmi recuperare qualcosa.
Mi spiace per il resto, ma per i monologhi no. Così almeno devi. Beh,
tra l'altro, magari qualche ascoltatore può aiutarmi. Su certi file mi compare come una specie di clessidra con sopra una barra. Qualcuno sa cosa significa? Non lo so.
Vabbè, una clessidra è una barra su alcuni file.
L'hai una detto? Clessidra barrata.
Una clessidra barrata.
Come dire, non hai più il tuo tempo, è finito.
Mamma mia, no.
Ormai,
che tragedia.
Ormai il computer mi dice questo, mi dice il tuo tempo è finito, che me tragedia. Lo comunica mettendo una clessidra barrata.
No, no, andiamo al traffico, poi sarà con noi Cuno Tarfusser, magistrato, per parlare della vicenda migranti, tra poco.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta... Nessuno. 100 Milan.
Il tempo di Manera è finito.
Te lo dice anche il computer adesso. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late?
Manera, puoi noleggiare la mano della famiglia Adam se hai bisogno di un dito.
Dietro la corte, vai con la risata di Kamala, vai, vai.
Beh, questa non ci mancherà, devo dire.
Manera è un mito, cioè per me è una mente eccelsa. Non ti capiscono, Leonardo, non ti capiscono, siamo in pochi a capirti.
Ma chi non ti capisce?
Però rivalutato dopo.
Ma noi anzi siamo, come dire, onorati. È lui che dice sempre il mio ultimo anno, il mio ultimo anno. Noi poi dopo gli stendiamo tappeti rossi per rimanere, ecco. Allora, la... Scusami Leonardo, ma cos'hai? Allora, hai le cuffie. Per chi volesse vedere nelle applicazioni il video su Facebook, su YouTube, sull'app di Radio 24, hai le cuffie messe in modo strano e il massaggio a testa sulla testa. Vabbè, andate a vedere, non posso descrivere la situazione. Allora, adesso vogliamo parlare della vicenda dei migranti. Lo avete sentito, la nave della Marina Militare, il pattugliatore Libra, sta andando in Albania con 8 migranti a bordo, arriverà domani mattina. La vicenda la conoscete perché l'abbiamo già vista, succederà che arriveranno gli 8 migranti, poi ci saranno dei ricorsi, può essere che alcuni giudici diranno è illegale quello che sta succedendo, anche alla luce del nuovo decreto legge, e verranno riportati in Italia e ci sarà la solita... diatriba, io la dico così, di conflitto tra magistratura e politica. Cuno Tarfusser, magistrato in pensione, si può dire sempre magistrato, sì, è magistrato per la vita,
certo.
Per la vita.
Semel iudex, sempre iudex, mi diceva il mio maestro.
Cioè, d'altronde sei Manera che ha fatto 6 esami di legge, si chiama quasi, si autodefinisce quasi avvocato, figurarsi lei, procuratore.
Quasi avvocato no, in toto.
In pectore. No, io. Allora, a Cuno Tarfusser vorremmo fare alcune domande di chiarezza per capire tra normativa europea, decreto legge, fonti primarie, fonti secondarie. Perché al di là delle accuse, la politica che attacca la magistratura che si difende, tema che lei ha già affrontato varie volte anche con noi, qui bisogna capire se i magistrati italiani, alcuni che decidono per il rilascio, sono impazziti, se invece applicano le leggi, se fanno politica. Chi decide intanto che uno Stato è sicuro tecnicamente?
Tecnicamente lo decide lo Stato membro, okay, oggi come oggi, perché così dice l'articolo 37 della direttiva, che ovviamente qui viene in parola, della direttiva europea, cioè delega la direttiva europea, delega agli Stati membri di definire il paese sicuro.
Sì. Quindi l'Italia stabilisce se l'Egitto, per dire, è un paese sicuro. Ogni singolo
questo
Stato.
Ancora, questo ancora adesso, perché esiste, è già in vigore un regolamento 1348 del 24 che abroga questa direttiva, la direttiva che delega agli Stati membri la qualificazione di Stato sicuro, e prevede che la designazione del paese terzo sia come Stato sicuro venga fatto a livello dell'Unione Europea. E la cosa che io non capisco è perché si è arrivato al 12 giugno 2026 l'entrata in vigore di questa norma, che nel momento in cui è l'Unione Europea a stabilire il terzo, il paese sicuro, togliendo questo potere agli Stati, evidentemente anche il problema sarebbe abbastanza, abbastanza risolto.
Questo è un punto essenziale, cioè lei ci sta dicendo che questa direttiva che dà agli Stati singoli la possibilità di scegliere quale Stato sicuro verrà abrogata, ma al momento è ancora in vigore.
Al momento è ancora in vigore proprio quell'articolo 37 che conferisce agli stati membri la designazione, l'identificazione dello stato sicuro. Io trovo abbastanza singolare che il resto del regolamento è già in vigore, mentre questa norma
no.
Ma è in vigore nel 25.
Quindi,
peraltro,
in attesa che l'Unione Europea decida quali sono gli stati sicuri a livello europeo, lo decidono però agli Stati. Lo Stato italiano, il governo, ha fatto un decreto legge dicendo questa è la linea, queste sono la nuova lista degli stati sicuri. Un magistrato sulla base di cosa può dire non sono d'accordo, applico invece un'altra?
Secondo me sulla base del nulla, non può mai dirlo, non può assolutamente dirlo. Allora, scusate, io parto un attimo dai provvedimenti, dal primo provvedimento, quelli di Roma,
sì,
che secondo me sono sbagliati, completamente sbagliati, perché? Perché io l'ho letto, ovviamente, in quanto
questo il decreto legge, l'ultimo decreto legge.
No, io sto parlando dei decreti delle ordinanze dei giudici di Roma,
okay.
I primi, i quali non convalidano il fermo di queste persone, perché rifacendosi a una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
sì,
dice che secondo loro sono vincolanti, secondo i giudici sono vincolanti, il Bangladesh, nel caso di specie, o l'Egitto, non sono paesi sicuri, perché lì possono essere perseguitati quelle persone, sì, per motivi diciamo soggettivi, quindi perché sono di LGBT o comunque minoranze, appartenenti a minoranze.
Sì.
Il problema è che questo richiamo a questa sentenza dell'ottobre della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è sì vincolante, ma è vincolante nella parte dispositiva, cioè non nella parte motivazionale, ma nella parte dispositiva. E la parte dispositiva si riferisce non a criteri soggettivi, quindi appartenenti alla comunità LGBT o minoranze, mm-hmm, eccetera, ma solo alla questione territoriale, cioè che dice questa sentenza che uno Stato, nell'individuare lo Stato sicuro o non sicuro, non può non può in qualche modo fare una selezione territoriale dicendo sì. che una parte dello Stato esatto. è sicura e un'altra parte
non lo è. Lei dice, la Corte di Giustizia Europea dice uno Stato per essere sicuro deve essere sicuro in ogni sua singola parte geografica.
Geografica, non territoriale.
Tanto territoriale.
Parla di territorialità.
Le faccio un esempio: se in una regione del Bangladesh, sto facendo ragionamenti, se in una regione del Bangladesh vengono perseguitate alcune minoranze religiose, ecco che la parte territoriale coincide con la persecuzione di un diritto individuale.
Ma sì, però allora facciamo un ragionamento tecnico. Io dico solo che quella sentenza si riferisce a talune parti del suo territorio, cioè osta che un paese sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio sì. non soddisfino sì. le condizioni sostanziali. Parla del territorio. Ora, quindi dà un elemento oggettivo. Mentre l'appartenenza a una minoranza, intesa in senso lato, è un elemento soggettivo, giusto? E allora spetta al giudice, certamente spetta al giudice, verificare nel caso di specie concreto rispetto a quella persona
sì.
di cui
se ci sia
si
una
tratta,
coincidenza
se rientra
quindi volta per volta
certo,
volta non con un principio generale, diciamo.
Però esatto, i provvedimenti sono diciamo accolti singolarmente, cioè c'è un ricorso per ogni migrante, no?
Sì, però sono fatti a taglia copia in corda, quindi adesso non saranno singoli, perché ovviamente sono singoli, ma però il provvedimento dice che in ragione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il paese di origine del trattenuto non può essere riconosciuto come paese sicuro.
Sì, cioè, io insisto però su questo. Faccio un esempio, non so, il Kurdistan iracheno. In quel caso, cioè è una regione dell'Iraq dove i curdi sono però perseguitati.
Ma io io devo vedere se quel curdo è perseguitato.
Beh, chiaro.
Quel curdo che io ho in questo provvedimento dei giudici romani non si parla assolutamente, cioè si fa riferimento al paese definito di origine sicuro, ma con eccezione di alcune categorie di persone appartenenti alla comunità LGBT, eccetera. Ma poi non dice nulla se quel soggetto.
Ma no, è chiaro, ma diciamo
di cui si tratta.
In genere cosa succede? Immagino che il curdo visto che siamo sull'esempio del curdo, fugge e dice: sono fuggito perché hanno ucciso mia sorella, mio figlio e sono scappato. Cioè, è un po' una testimonianza verbale sulla quale bisogna anche avere un atto di fede o no, perché non è che uno arriva con i documenti
un minimo di istruttoria bisogna fare, no? Sì. Almeno sul paese da dove viene, cioè ci sono delle modalità ormai, credo che ci siano molte modalità per accertare almeno in nuce se quello che dice corrisponde al vero. Però certamente questi provvedimenti di Roma proprio non ne parlano, non dice e lui effettivamente è un LGBT o quello, non c'è nulla di tutto questo. E io credo che il giudice non può sostituirsi al legislatore, cioè ognuno base, ha il suo compito.
Quindi sulla base di elementi diciamo soggettivi non si può dire quel determinato paese non è un paese sicuro, ma bisogna andare a indagare caso per caso se per quella persona effettivamente quel paese potrebbe essere non sicuro.
Ma certo, se è dichiarato sicuro dallo Stato, io giudice devo andare
a dimostrare il contrario.
Se per quella persona non è sicuro, pur essendo lo Stato sicuro, però devo andare a vedere se per quella persona può non essere sicuro. Chiaro, non sarà un'indagine approfondita, non sarà fatta su tutta una serie di supposizioni, forse anche, però certamente non puoi dichiarare lo Stato non sicuro e quindi quella persona non ci deve tornare.
Succederà, credo, il contrario anche in questo caso. Non lo so, faccio una previsione, magari mi sbaglio anche per questi otto.
Posso dire, io sono in pensione, quindi non.
Sì, può dire quello che vuole. In genere lo diceva quello che voleva anche quando lavorava.
È vero.
Però ha maggior ragione.
Ma devo dire un'altra cosa, cioè che è una, che evidentemente è una, un segnale di povertà intellettuale che io leggo e sento nell'ambito politico, no? Da una parte e dall'altra uguale, no? Cioè un minimo di ABC del nostro ordinamento europeo si dovrebbe anche conoscere, no? anche da parte dei politici, adesso tutta questa cosa dei giudici comunisti, non comunisti, sì. Cioè veramente fa abbastanza, è abbastanza pietoso. Noi abbiamo una norma che è della Costituzione, che è l'articolo 117, che dice al primo comma, dice che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato nel rispetto della Costituzione, ma anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Quindi privilegia la legislazione, la stessa Costituzione dice che sovrordina alla potestà legislativa dello Stato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. E cosa dice l'ordinamento comunitario?
Sì.
L'ordinamento comunitario è l'articolo 19 del testo unico del testo dell'Unione Europea, del Trattato dell'Unione Europea. E anche il trattato del funzionamento dell'Unione Europea dice che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea assicura il rispetto del diritto internazionale e del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Quindi quello che io voglio dire,
sì, devo chiudere però, procuratore.
Solo una battuta finale, cioè da un lato io credo che il provvedimento di Roma sia sbagliato,
sì,
per i motivi detti. Credo però che il provvedimento di Bologna, che però non ho letto e che rimanda alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'interpretazione di quello che sta succedendo sul filo normativo in Italia, sia corretto.
Sia corretto. Ho già sforato 3 minuti. La richiameremo, procuratore. Si fermi lì, perché altrimenti sforiamo tanto per la borsa. Deborah Rosciani, la vedo già pronta. Riprenderemo questo discorso perché tanto andrà avanti.
1, nessuno, 100 Milan.
Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive.
Ragazzi, vi faccio i miei complimenti, perché se veramente io negli ultimi 30 anni, io ho più di 50 anni, se la trasmissione più antipatica che ci possa essere alla radio, e vi faccio i complimenti perché grazie, siete veramente bravi in questo. Complimenti, io vi ascolto per questo. Vabbè. Perché siete proprio delle persone antipatiche.
Molto
è
bene.
Proprio una trasmissione. Ma secondo il mio personale parere, non conta carità, niente rispetto ai milioni di persone che vi ascoltano. No. È solo il mio. Vabbè. Io vi ascolto solo per questo. Perché, ma per incoraggiarvi. Buona giornata.
Vabbè, bravo, grazie. Sì, più sintetico la prossima volta, però.
10:40 minuti. Allora, il fatto che venga iniziata una produzione televisiva di una fiction intitolata Blue Moon, con protagonista perché produttrice Amanda Knox a Perugia, ha scatenato un putiferio di polemiche, anche se questa fiction, se ho capito bene, almeno di così con i produttori, non è sul delitto di Meredith Kercher, ma è una storia della vita di Amanda Knox che ha incrociato anche questa splendida città. Abbiamo la sindaca con noi, Vittoria Ferdinandi, buongiorno. Buongiorno e benvenuta.
Alessandro, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie, grazie davvero. Allora, sono queste le rassicurazioni che credo lei riavrà anche mercoledì, no? Perché incontrerà i produttori che vengono lì, insomma, per le riprese. Cioè, non è una fiction sull'omicidio di Meredith.
Allora, guarda, caro Alessandro, in realtà io ho rincontrato la produzione anche ieri proprio per cercare di riverificare tutto quello che ci eravamo detti nella fase iniziale di incontro con loro. Su questo io voglio essere molto chiara: l'amministrazione comunale non aveva alcuna possibilità di bloccare una fiction che riguarda la vita di una persona come quella di Amanda Knox, su cui la giustizia già si è espressa. L'opportunità che aveva l'amministrazione comunale era quella di rilasciare o non rilasciare le autorizzazioni per fare in modo che venissero girate in realtà 4 scene sulla città. Si tratta di una produzione che, come hai detto tu, non avrà come tema l'omicidio, ma la vita di Amanda. Sì. E
è un po' difficile però pensare che non ci sia un accenno neanche all'omicidio, voglio dire.
Ma ci sarà sicuramente, ma per noi era un elemento di garanzia e di controllo il fatto che queste scene potessero essere girate a Perugia, perché l'alternativa era semplicemente che si spostasse la produzione e che quindi Perugia stesse comunque sullo sfondo, perché è la cornice all'interno del quale si è consumato un fatto così doloroso, e quindi per noi era in realtà un elemento di garanzia e di controllo. Come immaginerai, ogni scelta in politica è un bilanciamento, no? Sì, tra diritti, sì, interessi. Alle volte ci sono bilanciamenti più facili, perché è più semplice individuare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e altre volte bilanciamenti più difficili, come in questo caso, dove indubbiamente questa storia rappresenta per la nostra città una ferita aperta, all'interno della quale Perugia è stato un elemento offeso, perché insomma siamo stati vittime per 17 no, anni, certo, di un vero e proprio sciacallaggio mediatico.
Perché c'è stata questa contemporaneità quindi anche della vicenda di Avetrana e della fiction, per cui i giornali, esatto, hanno messo insieme un po'.
Ma io capisco perfettamente la scelta che è stata fatta dal collega sindaco, anche perché credo che fosse un po' diverso.
Adesso saltato la linea.
Era più riportabile a quella televisione del dolore, al voyeurismo macabro, no? Un po' del dolore. Invece quello che a noi ci ha assicurato la produzione è che in realtà finalmente venisse restituita un'immagine di quella che è Perugia e la sua anima, quindi una città meravigliosa dove gli studenti vengono e possono, cioè una Perugia della sapienza, dell'incontro, e questa è stata per noi un elemento di scelta decisiva.
Ma nel senso che avete visto la sceneggiatura anche? No, è stato
io ho riguardato tutte le
scene.
Le scene che verranno girate a Perugia, e sai, io, nel senso, perché poi spesso sembra che i sindaci siano degli alieni terzi che arrivano ad un certo punto nella città. Io questa città l'ho vissuta, ho la stessa età di Meredith, ho vissuto quei giorni, frequentavo gli stessi luoghi, gli stessi locali, le stesse biblioteche, e non a caso la mia esperienza politica è proprio iniziata in quel tempo, dove insieme alle associazioni di giovani cercavamo di difendere Perugia da questo sciacallaggio in cui veniva raccontata come una Gotham City, come una Sodoma e Gomorra. E ricordo il grande dolore di vedere una città che in qualche modo non veniva difesa, e quindi questa volta pensavo potesse essere un'opportunità per trasformare quel dolore in delle immagini. Peraltro abbiamo molto parlato, ci sarà un direttore della fotografia molto bello, un'impostazione chiara in cui Perugia venisse per una volta restituita nella sua bellezza. Beh, insomma, trasformare quindi un dolore in una narrazione finalmente diversa.
No, no, ma queste sono le rassicurazioni. No, ma grazie allora alla sindaca Vittoria Ferdinandi, grazie, vedremo, non ci saranno brutte sorprese, insomma, visto che è tutto un po' sotto controllo.
Speriamo di no.
No, speriamo di no. Grazie, grazie davvero. Grazie. Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia. Allora, andiamo al traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta
Nessuno, 100 Milan.
Ma chi è quello che gli stai antipatico? Gli Allegri, Allegri.
Alino, ma quante volte dici la richiameremo e poi non richiami mai? Fai parlare la gente.
Allora, è vero che c'è stato appena adesso il ponte, ma si avvicina un altro weekend e potrebbe essere il momento di viaggiare tutti insieme.
4.
Buongiorno,
anche oggi siamo.
Ma che succede?
Senti.
Buongiorno.
Buongiorno signor Milan, come sta? Tutto bene?
Milan,
non è mai venuto.
Sì.
Milan, non è mai venuto lei a trovarci a Baronci?
No,
non è mai venuto.
Devo capire bene su in che regione si trova, perché.
Ma è naturale, è naturale.
Naturale. È naturale, sì.
Meravigliosamente.
Sì.
Bene.
Parla per avverbi oggi, cosa si fa?
Ma questo è un periodo dell'anno particolarmente speciale. Per quale motivo?
Perché? È novembre.
Stiamo andando verso le feste di Natale lentamente. Beh, come una lumaca che giorno dopo giorno si avvicina alla festa più importante dell'anno. Siamo tutti delle lumachine. E qual è il momento migliore per scoprire le bellezze della nostra Italia? È proprio questo.
Questo
e quali sono le bellezze da scoprire? Baronci Superiore, che è questo gioiello della penisola. E quali sono le caratteristiche di Baronci?
Intanto che essendo superiore sta sotto a Baronci Inferiore.
Quindi. Ma dal punto di vista climatico è il posto ideale, perché è freddissimo d'inverno e caldissimo d'estate, quindi è il vecchio clima di una volta, quello che tutti ricerchiamo ancora.
Oh.
Tutti rimpiangiamo il clima di una volta. Ebbene, a Baronci lo troviamo, freddissimo, si gela d'inverno e caldissimo, insopportabile d'estate. Bravo Baronci, questo è il clima di una volta che tutti gli italiani, avvicinandosi al Natale, possono ritrovare. Troverete un inverno celito, un Natale celito, per stringersi in casa davanti ai vostri con i vostri piumoni e piumini. Bene, allora ho una bella notizia da dare.
Ce la dia.
Baronci è stato premiato quest'anno, è stato premiato come la località più distante da qualunque attrazione turistica degna di nota. Brava Beronzi.
Brava.
Ma perché bisogna andare in un posto dove vogliono andare tutti, quando potete andare in un posto dove non vuole andare nessuno e quindi è molto più sereno, molto più tranquillo. Gusterete una vacanza tranquillissima, fiacciando a bordo dei nostri pullmans. Purtroppo non sono previste soste in autostrada, perché se il pullman si ferma poi per farlo ripartire bisogna spingere, e noi abbiamo turisti molto anziani con problemi all'anca, al ginocchio, alla caviglia, non possono spingere. Però saremo lieti di distribuire degli snacks durante il viaggio, scaduti da poco e quindi ancora buonissimi. Siamo contro lo spreco alimentare. Prima di partire facciamo una raccolta di tutti gli snack appena scaduti e li distribuiamo ai nostri turisti.
Cosa fate?
Parliamo, li distribuiamo.
Ah, hai capito.
Ma c'è una grande promozione anche per chi verrà a Natale a Beronzi. Qual è? Si chiama Beronzi ti amo. È una promozione che non è ancora scaduta dal febbraio scorso, da San Valentino, perché non è ancora stata utilizzata da nessuno. Quindi anche se siamo a Natale facciamo la promozione di San Valentino, del San Valentino precedente. Noi non buttiamo via gli snacks e quindi non buttiamo via neanche le promozioni.
Bene.
Quindi possono venire anche le coppie di tutte le età a Beronzi. E se riuscite a passare weekend senza pronunciare le parole te l'avevo detto, hai subito 2 euro da spendere negli esercizi locali. Sai che in coppia si dice sempre questa cosa, te l'avevo detto. No, senza recriminare vinci subito 2 euro da spendere negli esercizi locali, dove ci sono tutti gli snacks in scadenza, anche lì.
Okay. Allora, è in scadenza.
Allora, scopriamo le straordinarie attrazioni che potete trovare a Beronzi Superiore, un nostro caro concittadino che molte persone vengono a trovare apposta ormai, perché è diventato anche un po' conosciuto a livello nazionale. Chi è questa attrazione conosciuta a livello nazionale?
Sì.
E Oreste, chi è Oreste?
Chi è?
L'uomo con le narici più larghe del mondo, hanno il diametro di una borraccia. Dentro le narici di Oreste vive un intero ecosistema con flora, fauna. Se Oreste si mette un dito nel naso, lo perde, visto che dentro ci sta una mano intera. Può far sparire entrambe le mani nelle narici. Oreste! Oreste, dove sono gli occhiali? Ma dentro al naso. I peli delle narici di Oreste sono capelli, infatti li lava con lo shampoo.
Ho perso gli occhiali, effettivamente, saranno stamattina.
Dentro le narici di Oreste.
può essere.
Quando Oreste va dal medico e gli chiede un bel respiro profondo, improvvisamente sparisce tutto quello che c'è intorno.
Ora dov'è? Però dobbiamo chiudere.
Nelle narici di Oreste.
Certo, sì.
Non finiscono mai le sorprese a Beronzi, allora prenotate subito la vostra vacanza con Facone Tour International.
Molto bene. Il programma attualmente in onda, Uno Nessuno 100.000, ma è proprio necessario? Chiede un ascoltatore. Matteo.
Naturalmente no, niente è necessario nella vita, nulla. Nemmeno questo messaggio dell'ascoltatore, devo dire.
Devo dire, va. A domani.
Buon pomeriggio a tutti.